Doc, è permesso? Sono arrivato, sono Don Giuseppe, carissima famiglia, carissime famiglie tutte di Castelgoffredo. Come sono contento di essere accolto in casa vostra anche oggi, nonostante il bel tempo, nonostante il libera tutti della fase 2 di questa emergenza coronavirus, dove usciamo di casa finalmente, ma spero sempre in ordine, seguendo le norme che ci sono state date, perché avete sentito che in Lombardia i casi hanno cominciato a aumentare ancora. Insomma, dobbiamo imparare a convivere con questo virus, con questa malattia. Ma oserei dire che noi, se siamo un po' attenti, abbiamo sempre cercato di convivere un po' con tutte le malattie. Quante volte ho incontrato uomini, donne, famiglie, devo andare alla visita per questo, ma per un tumore in varie parti del corpo, ma per un arto, ma per i dolori, ma per il sangue, ma insomma tantissime situazioni. Quindi impariamo a convivere anche con questa malattia, senza lasciarci prendere dalla paura, rispettando le norme igienico-sanitarie e sociali che ci vengono date, e allora vivremo un po' più serenamente. Ma per vivere davvero serenamente, cara famiglia, grazie che mi fai sedere attorno alla tavola. Sì, è l'ultima puntata di questa trasmissione in compagnia con Don Giuseppe, ma poi ci rivedremo e ci risentiremo in altro modo, perché si apre un'altra stagione, quella estiva, dopo la solennità di Pentecoste, che chiude i tempi forti anche dell'anno liturgico domenica prossima. Bene, dicevo, vivere serenamente, vivere in pace. Ma chi è che non vuole vivere così? E diverse sono le ricette che ci vengono offerte dai mezzi di comunicazione sociale, dalla cultura, dalla società. Molti ti dicono: ma fregatene degli altri, pensa a te stesso, accumula il conto in banca, sarai felice, sarai sereno, sarai nella pace. Altri dicono: stai lontano dagli altri, vivi da solo, in modo... O altri ti dicono: ma soddisfa tutti i tuoi piaceri, ti viene una voglia, cavatela, se non hai soldi vai a rubare, così la trovi. Guardate, quante volte, sono sempre le solite, perché nel male c'è una terribile ripetizione, banale anche. Sono i famosi vizi capitali. Cadere sempre nei vizi capitali è sempre la solita minestra, e non ci danno la pace, non ci danno la gioia. Ancora una volta sono venuto con voi a stare un po' in compagnia, invece per spezzare con voi la parola del Vangelo. Mi raccomando, non gettate via tutti i segni che vi ho indicato in tutte queste trasmissioni, nell'angolo della preghiera, l'angolo bello, in particolare la Bibbia sempre lì, e il crocifisso, non solo l'ulivo si sarà un po' seccato, ma un fiore, e poi il boccettino del profumo, e poi la corona del rosario, l'immagine della Madonna, la tovaglietta, la preghiera allo Spirito Santo, l'acqua santa, le colombe, le orme. Insomma, andate un po' a rivedere. Spero che la nostra casa si sia trasformata un po' in una piccola chiesa domestica, come si dice. Capire che la presenza del Signore è in casa nostra, questo vuol dire. Non è lontano da noi, anche se poi partecipiamo alla vita della nostra parrocchia, in chiesa, con i sacramenti, perché è lì che la famiglia attinge la grazia, la presenza del Signore, che porta in casa poi, no? Nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia, nel sacramento del matrimonio, nell'unzione degli infermi, eccetera, eccetera. Nel sacramento della penitenza o riconciliazione, con la confessione, come facciamo questa sera, il giovedì, finito il rosario, dall'altare della Madonna della nostra chiesa, a 9:15, fino poi verso le 23, finito il rosario fino alle 23, poi sabato pomeriggio, eccetera. Insomma, vedete, abbiamo scoperto in questo periodo che possiamo continuare a vivere in comunione col Signore anche in casa nostra. Mi raccomando, non perdete allora tutti questi segni, ma soprattutto Se li custodite, custodite la parola, rimanete nella parola, sarete nella pace del Signore, nella serenità, non avrete paura, perché lì dove c'è l'amore del Signore scaccia ogni paura. E allora prendiamolo in mano, il Vangelo di Giovanni, anche oggi siamo il capitolo 17, la terza parte della preghiera sacerdotale di Gesù, bellissimo, che chiude i discorsi da Dio di Gesù. Siamo al capitolo 17, dal versetto 20 al versetto 26, e così chiudiamo anche questo capitolo. Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Qual è la consegna più preziosa che Gesù ci lascia alla fine dei discorsi da Dio, questo testamento spirituale di Gesù, dopo aver lavato i piedi nell'ultima cena, consegna la sua vita, consegna la sua speranza, non siate rattristati, vado a prepararvi un posto, la speranza che la sua morte non è una fine, ma è un andare a preparare il posto accanto al Padre. Consegna la comunione profonda, la vita ai tralci, il rimanere in Lui, noi in Lui e Lui in noi, per portare frutto e frutto di amore, l'amicizia con Lui, l'essere inesistenti gli uni con gli altri, il non avere paura dell'odio del mondo, che perché prima di noi ha odiato Lui, perché non ha conosciuto Lui, allora non conosce neanche noi. Il dono dello Spirito che ci guiderà alla verità tutta intera, che ci farà capire tutto quanto alla giustizia, quanto al peccato, quanto al giudizio, eccetera, tutti questi messaggi dei discorsi da Dio di Gesù. Qual è alla fine il dono che Gesù ci lascia e ci consegna come l'eredità più preziosa? Il dono dell'unità, dell'essere una cosa sola, un cuore solo, un'anima sola, con Lui e per mezzo di Lui con il Padre, e il Padre e Lui che abitano in noi, perché siamo perfetti nell'unità tra di noi e con Lui e il Padre, e così il mondo creda che Gesù è stato mandato dal Padre. E questa è la preghiera più alta che Gesù fa, la preghiera sacerdotale, cioè Lui prega il Padre, intercede perché noi possiamo vivere nell'unità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Pensate, come ho detto anche i giorni scorsi, Gesù ha pregato anche per noi, non solo per gli undici, perché Giuda se n'era già andato, ma per noi, che dopo 2000 anni veniamo e crediamo e abbiamo la stessa fede degli apostoli in forza della trasmissione ininterrotta dell'annuncio evangelico, in forza dei sacramenti, in forza di una presenza per mezzo dello Spirito Santo che ci rende tutti una cosa sola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E lo ripete anche nei versetti successivi. Perché siano una cosa sola, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Ma insomma, ma vi rendete conto che questa è la bellezza della vita, questa è la serenità, questa è la paura, sentire di essere uniti, una cosa sola con Dio Padre, il Figlio. L'abbiamo dentro di noi, Lui abita in noi come la vite ai tralci. Ecco perché le nostre case diventano case del Signore, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Ecco perché in casa nostra il nome del Signore deve essere benedetto, deve essere santificato, come dice il Padre nostro, deve essere ascoltato. Il nome indica la persona, la presenza. Infatti, quando dice io ho fatto conoscere loro il tuo nome, o Padre, cioè la tua persona, chi sei? Perché Gesù è il volto del Padre, dirà Filippo, chi vede me vede il Padre. Ho fatto conoscere a loro il tuo nome e lo farò conoscere ancora nel corso dei secoli, dei giorni, degli anni, del tempo, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e in loro. È il volto di un Dio Padre, di un Dio amore, di un Dio papà, non di un Dio giudice, che si è rivelato sul volto di Gesù e che è in noi. È un amore che si manifesta in Gesù e che si manifesta in noi e riempie il nostro cuore, e avendo in noi l'amore del Padre abbiamo anche l'amore di Gesù, perché Gesù e il Padre sono una cosa sola. Insomma, il mistero della vita cristiana, della fede cristiana, è un mistero di unità, di comunione. Ecco perché al vertice di tutti i sacramenti, il sacramento dei sacramenti è l'Eucaristia, che noi popolarmente diciamo comunione. Ecco perché uno dei momenti più importanti è la prima comunione dei nostri bambini, che poi deve essere soltanto la prima di una serie di comunioni. Ecco perché è importante vivere questa comunione, ecco perché è importante domandare perdono quando spezziamo questa comunione attraverso il peccato. I vari peccati, quando ci allontaniamo dal Signore, non ascoltiamo la Sua parola, non vogliamo vivere secondo la Sua volontà, i Suoi comandamenti. Chi mi ama osserva i miei comandamenti, dice Gesù. Oppure, quando spezziamo la comunione con i fratelli perché litighiamo, mettiamo il broncio e ci dividiamo. Ecco lo scandalo dei cristiani divisi, che impedisce al mondo di credere, perché il volto di Dio è un volto del Padre, del Figlio e dello Spirito, è un volto di unità nella Trinità, è un Dio amore il nostro, è un Dio dell'unità, che non vuol dire di essere tutti uniformi, parlare tutti la stessa lingua, fare tutti gli stessi versi, eccetera, ma è un Dio dell'unità, dello Spirito nella diversità anche delle forme, ognuno di noi secondo carismi, vocazioni, caratteri anche diversi di vita, la ricchezza. Quando Dio mette al mondo una creatura, butta via lo stampino, dice un proverbio africano, per dire siamo unici e ripetibili, ma una cosa sola, tutti espressione dell'unico volto del Padre, sua immagine e somiglianza del Padre, quindi del Figlio, che è il vero volto del Padre, e lo Spirito, che non fa nient'altro che testimoniare dentro di noi la presenza del Figlio Gesù e del Padre. Insomma, al termine di questo percorso, vorrei dire, dimentichiamo pure tutto, ma spero di no, cerchiamo, magari in podcast potete andare a risentire, o Facebook della radio, tutto quello che abbiamo cercato di condividere in questa compagnia pomeridiana. Ma se vogliamo, l'ultimo messaggio più prezioso che Gesù ci lascia è: vivete in unità, cioè in profonda comunione spirituale con Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Facciamoci quindi il segno di croce anche con l'acqua santa, invochiamo il dono dello Spirito che ci attesta la presenza della Trinità in noi, e viviamo in comunione tra di noi, primis in famiglia, e vedremo dopo, carissimi sposi, cosa vuol dire vivere in coppia, ma poi anche nella Chiesa, nella comunità, che non ci siano scandali di divisione, ma anche nel mondo, nella società, fare di tutta l'umanità un'unica famiglia di fratelli e sorelle. Questo è il regno di Dio. E allora invochiamo il dono dello Spirito, perché è soltanto Lui che agisce e ci rende presente il mistero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo in noi, e il mistero dell'amore dei fratelli. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli. Senza la Tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai Tuoi fedeli che solo in Te confidano i Tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mi raccomando, l'avete lì nel vostro angolo della preghiera, non dimenticatelo, pregatelo sempre lo Spirito Santo con questa bellissima e antichissima preghiera. A tra poco. È arrivato il momento della storia del santo del giorno, perché i santi sono quelli che ci dicono che tutto quello che il Vangelo ci ha appena detto, la parola del Signore, tutto quello che la predicazione della Chiesa ci dice, il dono dei sacramenti, non sono campati per aria, non sono lì pie esortazioni per farci sentire un po' bene, ecco, un po' di sentimentalismo. No, sono verità, è verità, e la vediamo, verità della vita, nella vita dei santi, che se ascoltiamo la parola di Gesù, se ci nutriamo dei suoi doni, ci rendiamo conto che è bello vivere bene, serenamente, in pace. Che non vuol dire che gli uomini e le donne che accolgono il Vangelo come i santi sono liberi dai pensieri, non hanno preoccupazioni, non hanno prove, non hanno dolori. No, è che proprio attraverso la fede vissuta riescono ad affrontare tutte le situazioni della vita che ogni essere umano incontra, la fatica del vivere quotidiano, come diceva Eugenio Montale in una sua celebre poesia. Spesso il male di vivere è incontrato, benissimo, ma la trasfigura questa vita, la vive in una dimensione soprannaturale. Siamo sulla terra ma con già un piede in paradiso, io dico. Ebbene, oggi è la volta di San Germano, 28 maggio, vescovo del 500 dopo Cristo. E dice, ma quante cose vecchie, certo sono santi di ieri, santi di oggi, ma questo per dire che la tradizione della Chiesa è lunghissima e noi abbiamo dei tesori a cui attingere a piene mani, senza dimenticare mai nessuno, perché in Cristo, con Cristo e per Cristo, tutti i nostri fratelli defunti e anche i santi vivono nella comunione dei santi. Germano nasce come figlio indesiderato di una donna che invano tenta di abortire. Lei non voleva avere il bambino, vuole abortire, invece il bambino vive. E quindi nasce in Francia nel 500. Più avanti, la madre, dopo aver avuto questo bambino senza volerlo, la madre riesce a sbarazzarsi di lui, ad abbandonarlo. E lui, Germano, senza legami, affetti, terreni, decide di farsi monaco sulle orme dei santi Antonio Abate, il grande Sant'Antonio Abate, e Basilio il Grande, monachesimo dell'Egitto, monachesimo orientale e quindi monachesimo benedettino in Occidente. Conduce una vita austera di preghiera e di penitenza, anche dopo che il re Childeberto lo nomina vescovo di Parigi. Siamo al tempo praticamente dei Carolingi, ecco. E una volta che l'ha nominato vescovo di Parigi, lo accompagna nella nomina con il dono di una chiesa e di un convento situati tra i poveri della periferia di Parigi. Qui il vescovo Germano riunisce un gruppo di monaci. Inizia così la straordinaria storia e avventura della chiesa parigina di Saint-Germain-des-Prés, cioè San Germano dei Prati, ancora oggi tra le più belle e significative chiese e monasteri della capitale. Morto Childeberto, Germano segue le turbolente vicende dei successori del re. È un periodo di lotte fratricide, di intrighi, di uccisioni e di cadaveri che amareggiano gli ultimi anni del vescovo di Parigi, che muore a 80 anni nel 576. Quindi vuol dire che è nato nel 496. Quindi a 80 anni, San Germano di Parigi. Allora, vedete? Gli uomini possono fare del male. Questa mamma che voleva abortire, non voleva il figlio, e poi dopo l'ha abbandonato. Quante situazioni di male incontriamo nella nostra vita, in noi, nei nostri cari, in quelle che persone che conosciamo. Ma la grazia di Dio può trasformare ogni male in santità, in bene. Ecco perché non disperiamo mai, noi siamo quelli della speranza, perché abbiamo la forza dello Spirito che trasforma tutta la vita come un fuoco che purifica e trasforma, così è il dono dello Spirito, e quindi può trasformare anche tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri mali, tutti i nostri peccati in occasione di santità. Questa è la speranza che voglio lasciarvi. A tra poco. Ed è arrivato il momento della storia. Però, come vi ho già detto, in questi giorni ho voluto dedicare questo tempo alla storia di Lourdes, alla storia di Bernadette. Ma perché ci rendiamo conto che non è una storia passata, una storia del presente, voglio concludere oggi con alcuni riferimenti di quello che avviene a Lourdes. Ma io spero che tanti siano andati a Lourdes. È lì dove incontriamo la trasformazione della sofferenza in grazia. Abbiamo visto nella vita di Bernadette quanta prova, una vita di sofferenza, muore di tubercolosi ossea al ginocchio destro. Allora, lì avviene la giornata mondiale del malato, l'11 di febbraio, istituita San Giovanni Paolo II. Ma lì Lourdes è caratterizzato proprio dalla presenza degli ammalati, pellegrinaggi, migliaia e migliaia di uomini e di donne ammalati che vanno alla grotta, e mica tutti chiedono il miracolo, sapete. Io andai anche con mia mamma un mese prima di morire, dice, io non vengo qui per chiedere la guarigione, perché sapevamo qual era la sua condizione fisica dopo 16 anni di malattia. Io vengo qui per voi, per i miei figli, prego per loro. Ecco, queste tante persone vanno, questo è il miracolo di Lourdes. Ebbene, ma voglio raccontarvi che a Lourdes ci sono almeno 3 basiliche importanti, poi se ne sono aggiunte degli altri. Sono le principali basiliche di Lourdes in ordine di data di costruzione e anche con capienza sempre più grande, sempre più disponibile ad accogliere pellegrini. Sono la prima è la Basilica dell'Immacolata Concezione, la seconda è la Basilica di Nostra Signora del Rosario, posta sotto la precedente, terza è la Basilica di San Pio X, detta anche Basilica Sotterranea. La Basilica dell'Immacolata Concezione, come la Madonna di Trichiavassi, è quella più in alto. Sotto c'è la Basilica del Rosario, quella più in alto è la prima fatta. Poi sotto hanno fatto l'altra, Basilica del Rosario, che presenta dei mosaici di Marco Ivan Rupnik e del Centro Letti, raffiguranti i misteri della luce, inaugurati l'8 dicembre 2007, sono stati dedicati a San Giovanni Paolo II in occasione dell'apertura del Giubileo per il 150° anniversario delle apparizioni nel 2008. E quindi la facciata della Basilica del Rosario sotto è tappezzata dai mosaici di Rupnik. Ecco, 2008, 150 anni dalle apparizioni. Poi, successivamente, è stata fatta la Basilica di San Pio X sotto l'Esplanade, che contiene 20.000 persone, c'è cioè una cosa, anche quando piove, no? Fanno anche lì la processione col Santissimo Sacramento quando piove, la processione au flambeau quando piove, eccetera. Oltre alle 3 basiliche, al di là del fiume Gave, davanti alla grotta, c'è la tenda e la cappella dell'adorazione. La tenda è situata nel fondo della prateria, con l'adorazione dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. La cappella è situata nella prateria sul lato sinistro di un'altra grande chiesa che è l'ultima più recente, dedicata a Santa Bernadette, che questa cappella dell'adorazione in fianco alla grande chiesa di Santa Bernadette ha una capienza di 130 persone circa. Ma la grande chiesa di Santa Bernadette è una chiesa molto moderna, fatta quasi ad anfiteatro, con diversi scompartimenti, quindi è una chiesa fatta un po' con pareti mobili, per cui se ci sono tanti pellegrini si aprono tutte le pareti e si riempie. Io mi ricordo c'era un pellegrinaggio di 13.000 bambini handicappati con i loro genitori dell'Associazione Sacra Famiglia d'Italia, e quindi 13.000 avevano aperto tutto. Oppure se ci sono piccoli pellegrinaggi, gruppi eccetera, anche diocesani, parrocchiali, dividono questa grande chiesa con scompartimenti e possono essere celebrate diverse messe in contemporanea, ognuno secondo uno spazio riservato. Il santuario di Lourdes, come ho detto poc'anzi, è particolarmente associato alla speranza di ottenere guarigioni miracolose e quindi è meta di grande numero di fedeli ammalati. In Italia ci sono anche varie associazioni di volontari per gli ammalati, l'Unitalsi, l'Oftal, la MAMI, cioè l'Associazione Mariana Assistenza Malati d'Italia, e lo SMOM, il Sovrano Militare Ordine di Malta, che organizzano il trasporto e l'assistenza degli ammalati a bordo di treni e aerei convenientemente attrezzati. Devo dire anche che dal 1958, cioè nel primo centenario, da allora si svolge annualmente il pellegrinaggio militare internazionale che riunisce migliaia di fedeli che lavorano in divisa militare al servizio degli altri. Ecco, secondo i credenti, per invocare la guarigione è particolarmente efficace il rito dell'immersione nelle piscine, là in fondo, appositamente realizzate dopo la grotta e riempite con l'acqua che sgorga dalla sorgente che aveva scavato Santa Bernadette su ordine della Madonna presso la grotta delle apparizioni. E il segno, uno dei segni, è che si va dentro, si viene messi dentro si viene messi dentro nudi, e quando esci tu praticamente sei già asciutto. Questa stessa sorgente di acqua alimenta anche le fontane vicino alla grotta, dalle quali i pellegrini bevono l'acqua di Lourdes, riempiendone bottiglie taniche da portare a casa. Anche questa è una devozione che nasce proprio dall'apparizione della Madonna di Lourdes a Bernadette. E l'acqua è il ricordo del battesimo, comunque della nostra purificazione, della nostra rigenerazione alla vita nuova. Ricordo che dal 1905 è in funzione presso il santuario il Bureau Medical, cioè l'ufficio medico, che raccoglie le segnalazioni di presunte guarigioni miracolose per valutarne attraverso successivi accurati accertamenti esclusivamente l'aspetto medico. Solo alla fine dell'iter medico-legale, che può durare anche anni, eventualmente per alcuni casi il Bureau trasmetterà il dossier al vescovo competente, che è il vescovo di Tarbes, per la successiva fase della valutazione canonica, che potrebbe portare, ove ce ne siano le condizioni, alla dichiarazione formale di guarigione miracolosa. A tutto il 2018, perché quelli dell'anno scorso non abbiamo ancora i dati, 70 casi di guarigione non altrimenti spiegabili sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa Cattolica come miracolosi. Riguardo alle guarigioni considerate miracolose, ebbe a dire Anatole France: «Vedo tante stampelle, ma nessuna gamba di legno», riferendosi agli ex voto lasciati dai pellegrini. Vedete che poi tutti la pensano così, un po' come vogliono. Émile Zola, della letteratura francese, fu altresì testimone delle guarigioni di Marie Labrinchu e Marie Le Merchant, case riconosciute in seguito ufficialmente come miracolosi, presentate allo scrittore dal dottor Boissary, a capo del Bureau Medical. Tuttavia, Émile Zola scrisse poi un libro scettico su Lourdes, mica tutti ci credono, nel quale tra gli altri fece riferimento, modificandone il nome, ai casi delle due donne, facendole però morire nel racconto. La distorsione degli eventi fatta da Émile Zola fu denunciata pubblicamente da Boissary, il dottore del Bureau Medical. Secondo la Chiesa, i miracoli e le guarigioni sono segni della provvidenza divina, funzionali alla conversione e alla fede, e non alla semplice risoluzione di problemi di salute. Cioè, quello che importa è la conversione e la fede. Però vedete che la fede non nasce dal miracolo. Quanti miracoli? Sì, sono riconosciuti 70, come Emile Zola, cioè non credono. Non è il miracolo, perché il miracolo sembra quasi costringere. La fede nasce dall'ascolto della parola. Ci sono stati fatti anche dei film importanti, non sto qui a ricordarli. Ricordo che l'11 febbraio, in coincidenza con la festività liturgica della Madonna di Lourdes, che è il giorno della prima apparizione della Madonna a Bernadette, si celebra la giornata mondiale del malato. Ma questo per dirvi come chi crede, e allora si va per chiedere il dono della fede nel momento della prova, nel momento della malattia fisica, morale o spirituale, e questa si ottiene se si apre il cuore all'ascolto della parola, come ha fatto la Madonna. Perché è l'ascolto della parola, come facciamo noi, abbiamo fatto tutti i giorni con la Bibbia, tenetela lì aperta, leggetela, meditatela, ascoltiamola quando veniamo a messa, perché è la parola viva annunciata, predicata, come ci ha ordinato Gesù. È l'ascolto della parola che suscita la fede, perché nella parola viva agisce lo stesso Spirito che ci guiderà alla verità tutta intera. Ed è la parola che ci trasforma anche il momento più duro della vita, come la malattia, la sofferenza, ripeto, o fisico, morale o spirituale, o perfino la morte, in aurora di vita nuova. Questo è Lourdes, speranza per il mondo, segno di unità di tutti i cattolici, di tutti i cristiani. Ci vanno anche pellegrini di altre religioni, specialmente orientali, come induisti. Perché? Come buddisti. C'è un messaggio universale, è segno di quella profezia di Gesù nella sua preghiera sacerdotale, che tutti siano una cosa sola, nel Padre, in me, nello Spirito, siano anch'essi in noi una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io sono in te. L'unità, la comunione ecclesiale e universale, cioè cattolica, è la salvezza dell'umanità. Ed eccomi a voi, carissimi sposi, marito e moglie, come coppia. Ricordatevi, la vostra vocazione è fondamentale alla famiglia, ma soprattutto alla società e al mondo intero. Non tanto come famiglia, ripeto, quella è una conseguenza, ma come coppia, marito e moglie, coniugi. E ho cercato di dirvi ieri com'è importante prendere delle decisioni insieme. Ma ritorno ancora sull'importanza oggi di trovare e arrivare sempre a un accordo prima di decidere. Dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 5: Dio, il quale soltanto può dare forza e incoraggiamento, vi dia la capacità di vivere d'accordo tra voi come vuole Gesù Cristo. Ecco, lui ripete il messaggio di Gesù all'unità. Maggior ragione, l'unità della coppia. Un cuore solo, un'anima sola, un corpo solo. Insomma, che cosa dovremmo fare quando siamo in disaccordo e magari in litigio? Credo che dovremmo aspettare a prendere una decisione, non essere frettolosi. Se la decisione può attendere, perché dovreste affrettarvi a compiere una scelta su cui non siete d'accordo? Molte decisioni possono aspettare fino a domani, alla settimana prossima e persino fino al mese prossimo. E che siamo vittime della fretta, del tutto e subito? No! Aspettate, riflettete, pensate. Mentre aspettate, potete anche pregare per chiedere a Dio di aiutarvi e chiedere consiglio magari anche a un amico fidato. Dare del tempo. Dare del tempo al Signore perché ci illumini col suo spirito. Del tempo all'amico fidato, a un padre spirituale, a un consigliere. Forse domani potrete raggiungere un accordo. In caso contrario, se non siete sicuri e non avete raggiunto un accordo, attendete ancora. E se non l'avete raggiunto, attendete ancora. Penso che dovreste aspettare finché vi è possibile. Cominciare con un accordo vicendevole è più importante della decisione presa. Guardate, a volte può sembrare di perdere del tempo, di perdere l'occasione. Il mondo ci fa fretta perché ci vuole togliere la libertà della coscienza di decidere in autonomia, in responsabilità, in piena libertà. No! Aspettate. È molto più importante una decisione presa insieme che presa da soli. Nell'autonomia. Nella vita cristiana non esiste l'autonomia, esiste la comunione. Quando uno dice voglio essere autonomo, fare per conto mio, sei più debole. Non resisti di fronte alla prova. L'apostolo Paolo, nel versetto che vi ho letto, Lettere Romane, ha pregato Dio di aiutare i cristiani a vivere in unità e in armonia. Come Gesù ha pregato nella ultima parte della preghiera sacerdotale, il culmine dei discorsi da Dio dal preghiera sacerdotale, che siano una cosa sola. Questo è importante per una comunità cristiana, pensate, e lo è ancora di più per una coppia di coniugi. Quando un coniuge prende una decisione senza l'accordo dell'altro, la mancanza di armonia mina alla radice il rapporto di coppia. Così come vivere l'autonomia mina alla radice la vita di una comunità cristiana. Faccio un esempio. Conosco uomini che hanno acquistato una moto, mentre la loro moglie non avrebbe mai approvato quella decisione. E sapete che cosa hanno scoperto a distanza di circa 5 settimane? È difficile dormire con una motocicletta. E la moglie se n'è andata in un altro letto. Essere d'accordo è più importante della decisione. Decidere insieme, non da soli. Non sarebbe meglio aspettare e pregare per raggiungere l'unità? Una volta che avrete trovato un punto di incontro, potrete andare in motocicletta insieme, oppure potreste concludere che vivere nell'unità è più importante che scorrazzare in moto. L'accordo merita l'attesa. E allora prego con voi e per voi così. Signore Gesù, ti prego perché l'armonia regni sempre nel nostro matrimonio. Voglio impegnarmi ad aspettare affinché e finché il mio coniuge ed io avremo trovato un accordo uniti, invece di procedere ognuno per conto proprio per raggiungere ciò che voglio io. Amen. alla luce di quello che abbiamo ascoltato oggi nella preghiera di Gesù, diventa ancora più importante che noi preghiamo per la comunione spirituale. Perché l'essenza della nostra vita, come dicevo, è la comunione. E se non possiamo farla sacramentalmente, facciamola tutti i giorni, diverse volte al giorno, spiritualmente, ci prepara a riceverlo sacramentalmente, al punto da essere non solo un cuore solo, ma una carne sola con Cristo. Uniti a Cristo non temiamo più niente, neanche la morte. Ecco perché ricordiamo poi i nostri cari defunti. Ecco perché siamo in comunione anche eterna, nella comunione dei santi. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ricordiamo allora i nostri cari defunti, anche se oggi non abbiamo accompagnato nessuno al Camposanto, ma fin per carità, meglio così, però ricordiamo sempre nel nostro cuore e nello spirito questa comunione spirituale dei santi, i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed è così, carissimi, che mi devo congedare da voi in questa settimana, in attesa della grande solennità di Pentecoste, per cui vi chiedo ancora una volta di iscrivervi alle diverse messe del giorno solenne di Pentecoste domenica 31 maggio. Speriamo che siano le ultime domeniche, poi ci abituiamo e non sia più necessario, insomma, iscriversi, ma tanto per organizzarci, perché la nostra Chiesa tiene soltanto 180 posti. Spero che la paura sia vinta progressivamente dalla speranza e dall'amore di Cristo, così che tutti possiamo di nuovo ritornare a celebrare la Santa Messa. Mi congedo anche da questa trasmissione in compagnia con Don Giuseppe, un momento di familiarità, di sincerità, di condivisione. E devo dire che mi mancherà anche questa occasione di stare un po' in compagnia con voi, ma vedete che abbiamo tante altre occasioni, perché poi dobbiamo vederci viso a viso, tu per tu, questa è la cosa più importante. Riprenderò forse con altri modi, vi verrà comunicato orari, giorni, modalità nuove, in modo per continuare un rapporto anche attraverso il mezzo provvidenziale della nostra radio, Radio Alfa, modulazione di frequenza 88.8, oppure in streaming radioalfanet.it o Facebook della radio. Mi raccomando, tenetevi connessi, anche questo è un piccolo strumento, un piccolo sforzo necessario per garantire condivisione e comunità. Vi ricordo anche che la radio si mantiene con l'impegno della comunità, quindi chiedo anche a tutta la comunità di dare un contributo, anche economico, se volete, se siete stati contenti, per sostenere le spese del mantenimento della radio, perché anche in questo periodo anche lei è andata un po' in sofferenza, un po' come tutte le cose, però con molta libertà. Ci affidiamo alla generosità della comunità che orgogliosamente Castelgoffredo custodisce. La radio da ben 43 anni, quindi direi una storia corposa e unico nel panorama delle parrocchie mantovane, è assolutamente una radio che potrebbe, anzi senz'altro si allargherà, e questa è la notizia che dico anche un po' a tutti i radioascoltatori, perché dal prossimo anno andrà in vigore anche il DAB, con ogni probabilità, e quindi potremo allargarci addirittura ad un territorio più esteso, magari quello provinciale. Quindi avere tenuto duro con tutti i volontari che si sono susseguiti, con tutti i direttori che si sono susseguiti nella radio, essere arrivati a questo traguardo, avere la possibilità di aumentare la presenza territoriale della nostra radio, è veramente qualcosa che fa onore a Castelgofredo, alla nostra comunità e a tutti quelli che ci hanno creduto, hanno lavorato. Quindi mi raccomando, raccomando a voi questo mezzo che è patrimonio di tutta la comunità, le associazioni, le categorie dei lavoratori, imprenditori, commercianti, artigiani, usino la radio per la loro pubblicità, per diciamo diffondere le loro iniziative, anche delle associazioni, per esempio delle frazioni, con tutte le feste che quest'anno dovranno essere ridotte, forse non ci saranno, e però si può fare qualcosa in radio. Tutti cerchino di sentire la radio come propria, è la radio del nostro territorio, uno strumento che ci ha permesso di non rimanere sconnessi durante la grave emergenza del coronavirus, ma ci ha dato la possibilità di sentirci ancora a casa nostra, nella nostra comunità, nel nostro paese. Allora saluti a tutti, arrivederci a una prossima trasmissione, mi raccomando! Tenete tutti i simboli dell'angolo della preghiera. Terminiamo bene anche il mese di maggio. Stasera diremo il rosario dall'altare della Madonna della nostra chiesa. Non vorrei più lasciarvi, ma vi devo proprio abbandonare per questa trasmissione. Ciao a tutti, grazie.